Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Parola del Signore. Possiamo riflettere su questa pagina molto nota del Libro dei Re, la sfida sul Monte Carmelo. Ci sono naturalmente dei significati belli e stupendi, ma ci sono anche delle pieghe che potremmo considerare con una certa attenzione, perché da certi punti di vista ci mostrano anche alcuni errori di prospettiva di Elia. Questa è una storia che sembra concludersi con il trionfo di Elia, diciamo così, il Signore gli dà ragione. Eppure osserveremo subito dopo che, nonostante le sue speranze, non è con questa prova di forza che il popolo si volge a Yahweh. O certo, il racconto finisce dicendo il Signore è Dio, sapete che quando è ripetuta due volte un'espressione si intende dire che c'è una specie di giro di pagina, ecco. E invece no, il politeismo contro il quale Elia lottava, il suo nome significa Yahweh è il mio Dio, il politeismo continuò tranquillamente. La politica che perseguiva Acab, il re che qui vediamo menzionato, è una politica di alleanze con popoli pagani anche per via di matrimoni. Jezabele, la regina cattiva, c'è sempre una regina cattiva, infatti è di Tiro, diremmo del Libano, e quindi i profeti delle divinità pagane, qui Baal, Astarte e compagnia bella, li troviamo in piena, come dire, in piena efficienza. Questa dunque è una pagina che mostra una cosa molto bella e anche alcune cose un po' ambigue, oscure, perfino in Elia. Elia crede, intanto fa una cosa che di per sé il Signore non gli ha chiesto. Dico questo non tanto per parlare di Elia, quanto perché noi siamo un popolo profetico, esattamente come Elia è il profeta per antonomasia. Chi è il profeta? È colui che ascolta la voce di Dio e la dice. E così anche noi abbiamo la pretesa di ascoltare la voce del Signore e di dirla. Però in questa catena di trasmissione, diciamo così, dall'ascolto alla comprensione alla trasmissione, possiamo incappare in alcuni equivoci, proprio come è successo a Elia. Innanzitutto Elia non è stato il Signore a chiedere di convocare i profeti sul Monte Carmelo, ma il re Acab. Quindi in un certo senso si può dire che Elia in fondo si sia messo in testa lui una cosa. Vedete, Elia ha voluto fare una prova di forza. E il bello è che il Signore gli ha dato anche ragione, ma come vedremo dopo, nella prosecuzione della storia, questa è stata più una bolla di sapone che non altro. Infatti, nonostante il popolo proclami la sua conversione a Dio, il politeismo continua esattamente come prima. Di più, nonostante Elia avesse creduto di vincere, la storia termina, qui non mi sembra che sia menzionata, è stata tagliata per pudore, ma sta di fatto che Elia ammazza, passa a fil di spada, tutti e 450 i profeti. è una strage compiuta nel nome di Dio. Nel nome di Dio noi possiamo anche odiare, è vero. Lui credeva di aver vinto eliminando i profeti, se non che la storia prosegue con Gezabele che gli dice: domani ridurrò anche te come uno di questi, e deve scappare. Scappa, e in un famoso episodio che probabilmente riprenderemo nei giorni prossimi, cade in depressione, potremmo dire. Quello che ho fatto allora non serviva a nulla. La prova muscolare che ho fatto, allora non era vero che Dio era con me. Vi ricordate che ritorna al monte di Dio, l'Oreb, e vi fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Vi fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Vi fu nel mormorio di una brezza leggera. Il Signore non si mostra con i muscoli. La sua onnipotenza non è muscolare. Non si compie attraverso opere eclatanti, perché il regno di Dio è come la senape, è piccolo, ma cresce giorno e notte, tu non sai come. Intendo dire che i muscoli di Dio sono la croce di Cristo. Dico questo perché il Vangelo di questa sera sembra quasi un commento che Gesù fa non solo alla legge, ma anche ai profeti. Io non sono venuto ad abolire i profeti. Non viene a dire, cioè, che Dio non compie segni potenti attraverso i suoi profeti. E vorrei sottolineare che Cristo è il profeta per eccellenza, colui che ascolta la voce di Dio e ce la dice. Le cose che vi dico le udite come il Padre mio me le ha dette, ce lo dice lui. Ma il suo essere profeta non avviene nei segni di potenza, cioè di potere, ma avviene nel segno della impotenza, così dà compimento ai profeti. E questo può essere notevole da sapere per noi, perché anche noi come profeti pensiamo che lo spirito del nostro annuncio del Vangelo possa essere quello della forza. Ricordate che non c'è niente di più forte e di più invincibile dell'amore. Questo è il punto. E così Gesù dà compimento alle profezie. La reazione di Elia a questa sfida è quella di sentirsi minoranza e dunque di battere i pugni. Adesso il Signore mi darà ragione. Gott mit uns, Dio con noi, ce l'avevano scritto anche i nazisti sulla cintura. E in qualche modo, qualche volta possiamo averlo scritto anche noi. Dio è con noi, nel senso che è con noi e anche con gli altri, in senso inclusivo e non esclusivo. Dio è con Elia, ma capite in che senso lo dico, anche con i profeti di Baal, perché anche quelli non erano fuori dall'amore di Dio, per quanto sacerdoti pagani. Allora il pieno compimento della potenza di Dio è la croce, e Gesù dirà: noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza di Dio e potenza di Dio, perché ciò che è debolezza agli occhi degli uomini è fortezza davanti a Dio. E così questa in fondo è la lezione che lui non aveva ancora capito. E pensa di risolvere i problemi con la forza, un po' come tutti. E invece i problemi li risolviamo con l'amore, con la costanza, con la mitezza, con umiltà, con il portare il peso anche delle cattiverie e anche dei peccati degli altri. Così si compie la profezia. Alla fine, osservate, invoca un fuoco dal cielo, scende un fuoco dal cielo che lo consuma. Il fuoco dal cielo sarebbe il fulmine, no? Ma vi ricordate, nel Vangelo abbiamo un episodio interessante in cui Giacomo e Giovanni, che erano stati mandati davanti a Gesù, si sono trovati respinti, rifiutati da un villaggio e dicono a Gesù: maestro, vuoi che invochiamo un fuoco dal cielo? È proprio qui. Allora se non ci accolgono, noi li distruggiamo. E Gesù risponde loro: andiamo avanti. Il fuoco del cielo che scende non è un fuoco distruttivo, è un fuoco costruttivo, è il fuoco della Pentecoste. Il fuoco del cielo non è quello che incenerisce i nostri nemici, è quello che ci fonde in una cosa sola. È ciò che purifica me e gli altri da ogni impurità. E quale impurità più grande di quella di vedere negli altri dei nemici? In qualche modo, se potessi esprimermi con un fatterello che è successo proprio qui qualche giorno fa, voi sapete che abbiamo avuto delle scritte qui sulla cappella della Sapienza. Alcune scritte potevano essere non particolarmente simpatiche, come per esempio dei fuochi che scendevano idealmente sulla cappella, come dire bruciamo le chiese. A dire il vero, a me non avevano desolato, perché quando vedevo queste fiamme che scendevano, dicevo, volesse il cielo che queste fiamme che scendono nella cappella fossero le fiamme della Pentecoste. Allora vedete, in un mondo che conosce le ostilità, in un mondo che conosce le contrapposizioni, anche in nome di Dio o di non Dio, cappella cattolica, occupanti, mangiapreti, queste sono le come è il mondo. Il regno di Dio passa unendo e non dividendo, confermando, consolando, confortando i testimoni e attirando soavemente i nemici per bruciare negli uni e negli altri tutto ciò che appartiene alla logica dei muscoli, alla logica della contrapposizione. E allora semplicemente in questa messa che diciamo, chiediamo la grazia che scenda davvero un fuoco dal cielo, ma che sia quello della Pentecoste, che è il fuoco in cui le lingue diverse si capiscono tra di loro. Pentecoste è l'anti-Babele. Il mondo è una Babele, cattolici, mangiapreti e tutto, ognuno parla una sua lingua. La Pentecoste è che tutte queste lingue si tornino a capire. E sarebbe questo il miracolo del regno di Dio.